Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
I believe in yesterday, I long for yesterday. È proprio così, siamo esseri nostalgici, tendiamo a rimpiangere il passato, i bei tempi andati, anche quando magari in realtà non è che fossero sempre belli. Però eravamo più giovani, avevamo più possibilità davanti. Era ieri, appunto. E le cose che finiscono, fosse anche solo un'estate, ci mettono sempre un po' di malinconia. Siamo esseri mortali, dunque la nostalgia è connaturata alla dimensione umana. Ogni cosa ha già dentro il suo tramonto. E poi siamo anche esseri desideranti, fondati su una mancanza a cui sempre anelliamo, come diceva Platone, e la felicità è quindi sempre là dove non siamo o non siamo più. Yesterday, appunto. Ma la nostalgia non è un sentimento solo individuale, è anche collettivo. Il vintage, le cover delle canzoni del passato, le foto del passato che postiamo sui social, la pubblicità che ci alletta con i buoni sapori di una volta, le serie televisive ambientate nel passato. Forse non siamo mai stati tanto nostalgici, come ci dice un bel saggio appena uscito che si intitola proprio Yesterday, filosofia della nostalgia. L'ha scritto Lucrezia Ercoli, che avremo il piacere di accogliere tra un istante.
Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Lucrezia Ercoli è docente di storia dello spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2011 è ideatrice e direttrice artistica del Festival di Filosofia del Contemporaneo Pop Sofia, che coniuga la riflessione filosofica con i fenomeni pop della cultura di massa. Ha conseguito un dottorato di ricerca in filosofia e teoria delle scienze umane presso l'Università degli Studi di Roma III, dove ha collaborato con le cattedre di estetica musicale e filosofia morale. Il suo saggio più recente, dal titolo Yesterday, filosofia della nostalgia, è uscito dall'editore Ponte alle Grazie. Buongiorno Lucrezia Ercoli e benvenuta a Geronimo. Dunque, il passato non è mai stato così presente?
Buongiorno a voi. Beh, questo è il punto di partenza del mio saggio ed è una constatazione sulla quale credo possiamo concordare. Il passato è presentissimo in tutti i fenomeni culturali e forse anche nella nostra percezione della vita contemporanea, soprattutto dopo questi 2 anni di pandemia.
Quindi la nostalgia è un sentimento tipico dei momenti di crisi. Lei lo sottolinea nel suo saggio.
Sì, la nostalgia è un sentimento da un lato sempiterno, un sentimento che appartiene proprio all'essenza dell'essere umano, dall'altro si intensifica particolarmente nei momenti di cambiamento, nei momenti di cesura, quando il futuro ci sembra più incerto del solito, più opaco, quando il presente ci sembra difficile da decifrare, perché appunto una catastrofe, ecco, il Covid da questo punto di vista è una catastrofe, cioè un momento di cesura, no? Un momento in cui tutto cambia, non possiamo più fare riferimento al mondo così come lo conoscevamo, e allora cosa facciamo? Ci aggrappiamo alla nostalgia, ci giriamo all'indietro, cerchiamo di fermare alcune certezze, no? Alcuni punti saldi, ed ecco la tradizione, ed ecco l'età dell'oro, ed ecco la felicità della nostra infanzia, insomma andiamo a rifugiarci laddove siamo stati bene, perché appunto non sappiamo che cosa ci aspetta per il domani.
L'età dell'oro, dicevamo, il mito dell'età dell'oro, del paradiso perduto, lei ne parla nel suo saggio e fa vedere come è presente in tutte le culture da sempre e forse oggi in modo particolare.
Sì, dedico un capitolo intanto al senso comune che molto spesso accompagna anche le nuove generazioni, soprattutto per l'ascolto della parola dell'adulto, no? Del maestro, del saggio, che è solito dire, non ci sono più i piaceri di una volta, i tempi di una volta, no? I famosi bei tempi andati, si stava meglio quando si stava peggio. Cioè questa sorta di litania che guarda al passato come ad un'epoca assolutamente non solo più felice, ma anche più salda nelle sue radici, ma anche più seria. Ecco, il presente in questo caso è sempre una decadenza, perfino per i giovani, no? Non ci sono più i giochi di una volta, non si studia più come una volta. Cioè quest'idea che il paradiso, la felicità, la completezza appartiene al passato e il presente invece si va sgretolando. Ecco, io cerco nel saggio di far vedere che questo atteggiamento oggi così presente, no? Anche in televisione, basta accenderla e vediamo il filosofo con la sua classica postura che fa un elogio dei bei tempi andati descrivendo il presente come un vero e proprio disastro. Ecco, io cerco di dimostrare che questo atteggiamento in realtà è sempre presente in tutte le culture e da sempre ogni epoca sogna di tornare ad un paradiso precedente. Questo paradiso alle volte si perde all'origine dei tempi, no? Diciamo l'Eden vero e proprio in cui non c'è nessuna ferita, nessun male, no? Nessun inciampo, oppure fa riferimento all'infanzia della generazione precedente. Io parto da un film di Woody Allen, Midnight in Paris, che racconta proprio questa esigenza dell'uomo, in quel caso del protagonista, dello scrittore, di rivedersi negli anni 30, cioè in quella che lui considera l'epoca perfetta per la poesia, per l'arte, per la scrittura, ma poi la comprensione man mano che il protagonista vive questo suo legame con gli anni 30, con la perfezione, la comprensione che in realtà è il presente che è sempre insoddisfacente, quindi il richiamo dell'età dell'oro, diciamo, è rituale, ma in realtà l'età dell'oro inizia, no, a sfuggirci, forse non è mai esistita, questo è un po' il punto di arrivo della riflessione.
Anche perché si va sempre indietro, è come una mise en abîme retrospettiva che si volge sempre a un passato ancora precedente. E poi questo passato è sottoposto a un make-up retrospettivo, è idealizzato. È interessante, lei parla parecchio nel suo saggio di serie televisive che mettono in scena meravigliosi anni mai esistiti, in particolare Happy Days. È una serie degli anni 70 che ci racconta i favolosi anni 50, ma degli anni 50 idealizzati, come un tempo felice prima della catastrofe della guerra del Vietnam, per esempio. E poi un'altra serie su cui lei si sofferma è Stranger Things. Questa è una serie contemporanea che però si volge agli anni 80.
Certo, questa è la strategia narrativa, no, della nostalgia, che costruisce mondi. Ecco, è interessante vedere come la televisione negli anni abbia costruito decenni precedenti, smussandone gli angoli, no, smussando gli spigoli, diciamo facendoci vedere il lato patinato di quegli anni, soprattutto attraverso le musiche, attraverso le merci, attraverso gli abiti, attraverso gli arredamenti, il lato bello che molto spesso cerca di nascondere le ombre. Ecco, Happy Days su tutti è una sitcom che tutti abbiamo amato, che tutti abbiamo visto, incontrato qualche volta, no, in televisione. Io raccontandola vedo che tante generazioni diverse l'hanno vista magari in replica, in momenti diversi. Però è interessante vedere come negli anni 70, in anni caotici, no? In anni appunto di crisi, di trasformazione, si guarda ad una presunta età dell'oro, gli anni 50, e si costruisce la famiglia perfetta, la cittadina perfetta, il rapporto genitori-figli perfetto, le amicizie perfette, perfino il ribelle, no? Il Fonsi di turno è il ribelle che vogliamo, che non è troppo ribelle, che non è troppo disturbante, che tutto sommato può essere alla fine ricomposto in una centralità familiare. Ecco allora gli anni 50 della cinquantezza, come dice Jameson, no, in quel famoso saggio Il postmodernismo, cioè il cinema della nostalgia e la televisione della nostalgia costruiscono delle città perfette, piacevoli, che però appunto non sono mai esistite, se poi andiamo a guardare davvero che cosa è successo, no, in quegli anni, in quei mondi.
Oggi, lo dicevamo all'inizio, c'è quindi questa tendenza a guardare al passato in tutti i campi. Pensiamo anche al campo della musica leggera, le cover delle canzoni, talent show che sono basati proprio sulle cover, sulle canzoni del passato, con un effetto nostalgico. Il fenomeno del vintage, che è un fenomeno molto popolare, ben diverso da quello dell'antiquariato, che era più elitario. Lei parlava della catastrofe del Covid, che può essere sicuramente una causa di questo accrescersi del sentimento nostalgico, ma lei parlava anche di una nostalgia tipica dei periodi in cui a una modernizzazione non corrisponde una nuova coscienza collettiva. Per esempio, il termine nostalgia, lei naturalmente lo ricorda, è stato coniato dallo studente svizzero Johannes Hofer, che nel 1688 intitolò la sua tesi di laurea in medicina Dissertatio medica de nostalgia. E lei scrive che in quel periodo, al finire del Seicento, questa patologia, la nostalgia, si accompagna proprio all'industrializzazione, all'urbanizzazione, che forse non era affiancata da una vera modernizzazione culturale, un po' come oggi, in cui dilaga la nostalgia a fronte di una rapida tecnologizzazione che non è stata accompagnata da una nuova consapevolezza, forse.
Certo, sono d'accordo, il tentativo è proprio quello di guardare il presente, di capire appunto in quali cambiamenti, no, in quali crisi siamo. Ecco, la tecnologia che in pochissimi anni ha trasformato la nostra vita, la nostra quotidianità, ma anche provare ad andare più indietro, provare ad andare alle radici del fenomeno, no? Non fermarsi di nuovo su un atteggiamento nostalgico, i nostri tempi presenti sono disfunzionali. No, provare a capire che molto spesso nella storia è accaduto lo stesso. E ecco, la radice della parola nostalgia ci fa capire il senso, nostos e algos, no? Il dolore per il ritorno teorizzato da Hofer, che ci fa capire già qualcosa di molto interessante che dovremmo, diciamo, tenere presente per l'oggi, cioè l'idea che la nostalgia sia una malattia, una patologia, no? Lui descrive proprio una sorta di paralisi dello spirito, cioè ci mette in guardia Hofer, attenzione che farsi cullare dal ricordo dei bei tempi andati, farsi cullare da questa voglia di tornare indietro, non solo nello spazio, che tutto sommato sarebbe pensabile, no? Tornare a casa, ma tornare indietro nel tempo, e allora lì sì, davvero è impossibile fare questa operazione, può impedirci di fare qualsiasi cosa, impedirci di desiderare il domani. E io credo che oggi, in questo rimasticare stili del passato, musiche del passato, ecco le cover, cioè non c'è nessuna novità che sia più interessante di riprendere qualcosa che abbiamo già sentito, no, non ci sarà mai nessun abito in grado di essere più bello di qualcosa che abbiamo già indossato, che abbiamo già visto. Ecco, quest'idea è molto pericolosa perché può trasformarsi in paralisi della creatività, cioè può farci credere che sia impossibile, impensabile qualunque tentativo di produrre il nuovo. Io cerco nel libro di dare qualche spiraglio di uscita da questa malattia paralizzante, cioè diciamo pensare una possibilità di un rimescolamento che produca il nuovo a partire dal vecchio, no? Io credo che ci sia ancora questo spiraglio oggi, anche grazie alla tecnologia, anche grazie al montaggio, anche grazie alla capacità di citazione che hanno le nuove produzioni culturali, di non fermarsi ad un semplice rimasticamento del vecchio, ma alla possibilità di pensare qualcosa di più, qualcosa di altro, proprio, diciamo, facendosi carico anche delle identità del passato.
E questo mi sembra davvero il punto centrale del suo saggio, Lucrezia Ercole. Nel suo saggio Yesterday, filosofia della nostalgia, lei dice che esistono due nostalgie. Una nostalgia che ci fa perdere il contatto con la realtà, che ci chiude nel rimpianto, ci blocca nel passato, e questa è la nostalgia patologica. E poi c'è un'altra nostalgia, una nostalgia che può essere un motore della ripartenza, una nostalgia che può essere pensata come possibilità di riappropriarci della nostra identità. Ma per questa nostalgia bella, questa nostalgia che ci può fare del bene, bisogna però fare i conti con il passato, con il dolore del passato. Bisogna fare i conti anche con i fantasmi del passato e affrontarli, questi fantasmi. E un termine che torna moltissimo nel suo saggio è quello del lutto. Occorre fare il lutto, quindi in un certo senso farsi carico, farci carico di quel dolore e di quei fantasmi.
Sì, io ritorno molto su questa idea dell'elaborazione del lutto, facendo chiaramente riferimento appunto alla riflessione freudiana che parla del lavoro del lutto. Se non c'è questo lavoro che si fa carico della perdita, che diciamo entra in contatto con l'ombra, con il fantasma, con il rimosso, con lo spettro, con il morto, allora non c'è nessuna possibilità di costruire una nuova via. Allora lì, se non elaboriamo il lutto, rimaniamo in quella paralisi dello spirito, in quella che potremmo chiamare una sorta di depressione contemporanea, no? Una malinconia che appunto ci paralizza. E invece il lavoro del lutto, che implica fatica, che implica sofferenza, no? Che implica anche così un atteggiamento, no? Diverso nei confronti del mondo, potremmo forse diciamo superare l'angolo e ripensarci per il domani, facendoci carico appunto della nostra eredità, dei fantasmi. Io insisto molto su questa idea: se la nostalgia, no, è, come dicevamo, il dolore per il ritorno a casa, il desiderio di tornare, no, laddove ci sentiamo protetti ed amati, allora facciamo attenzione, perché la casa non è solo il rifugio, no? Solo l'età dell'oro, solo la felicità lucente, ma la casa contiene anche gli spettri del passato, gli scheletri nell'armadio, no? La casa infestata, la casa stregata, anche questo grande topos letterario cinematografico, fa riferimento a tutte, diciamo, le ombre che il passato si porta dietro. Allora non dipingiamo, questo è il tentativo che dobbiamo fare, il passato con quei lustrini con cui di solito lo abbelliamo, ma cerchiamo di vederne la complessità, le tante sfaccettature. Ecco, Stranger Things, per esempio, che citavamo prima, è un'operazione nostalgia sicuramente, gli anni Ottanta, le tantissime citazioni cinematografiche, anche legate proprio, no, all'adolescenza di quegli anni, però cerca di farsi carico di una complessità, no? Di un male dentro, che è dentro la casa, che è dentro i muri, nel sottosopra, ecco, un tentativo di esplorare anche l'estraneo, l'altro, appunto le cose strane. E io credo che in questo senso la nostalgia possa essere una macchina anche che ci trasporta nel domani, non solo una macchina che ci fa arretrare nei bei tempi andati.
Quindi bisogna affrontare i fantasmi del passato, dicevamo, anche i fantasmi dei nostri fallimenti, dei nostri sogni non realizzati. Bisogna anche affrontare l'unheimlich, questa parola freudiana, quindi il perturbante di un ricordo del passato che però non è mai corrispondente esattamente a quello che era. Bisogna ereditare, lei dice, ecco un'altra parola chiave che ci viene dalla psicoanalisi, ereditare dai nostri padri, farsi carico di questa eredità per andare avanti, per guardare al passato ma riviverlo con una riedizione, rieditandolo, quindi andando verso il nuovo.
Sì, rieditare, rivivere, no? Io cito un film molto, molto noto, Il giorno della marmotta, che poi è stato ripensato in italiano con il titolo È già ieri, che ci fa capire proprio questa doppia strada. Da un lato il rivivere come il semplice ripetere, no? Ripetiamo la stessa strada, la stessa giornata, la stessa esperienza, rivediamo qualcosa, diciamo, in un eterno ritorno dell'identico, dell'uguale. Ecco allora questo cerchio senza uscita, come la giornata del protagonista che si ripete identica a se stessa. Però nel film, per esempio, c'è come dire, l'accenno a quella strada diversa, ecco, a quel rieditare, a quel rivivere in modo potenziato. Cioè quel ripercorrere la stessa giornata ci dà anche la possibilità di accorgerci di qualcosa che non avevamo notato, di fare i conti, ecco, con le nostre ferite che magari nella routine invece giornaliera, no, cerchiamo di nascondere, di coprire. Ecco, in quel ritorno nello stesso c'è anche la possibilità di progredire, no, di evolvere, di magari cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di qualcosa che abbiamo ascoltato tanto tempo fa ma non avevamo davvero compreso, capito, no? Non ci aveva davvero toccato come invece potrebbe fare. Ecco allora che la nostalgia non diventa solo il pensiero di restaurare il tempo così come è stato, ma diventa un modo per confrontarci con il dolore, no? Confrontarci con la ferita. Ecco, se la nostalgia è composta da questi due termini, no? Nostos e algos, non tanto sottolineare l'idea del ritorno, perché tornare è impossibile, perché quando si è fatto questo tentativo sono tornate anche le cose che non volevamo, parlo della nostalgia della ghigliottina, no? Attenzione, perché quando parliamo di anni del passato poi c'erano delle ghigliottine che abbiamo nascosto.
Ecco, scusi, la interrompo un attimo, Lucrezia Ercoli, per questa espressione che lei ha usato, nostalgia della ghigliottina. Lei la cita nel suo saggio, tra l'altro citando Milan Kundera, che nell'insostenibile leggerezza dell'essere dice che si commuove sfogliando un libro su Hitler. Naturalmente non per Hitler, ma perché quegli anni, gli anni 30, gli danno una nostalgia per un tempo perduto, idealizzato, per il tempo della sua giovinezza. Ecco, quindi la potenza della nostalgia può anche farci rimpiangere un passato pieno di ombre. Questa è allora la nostalgia della ghigliottina. Scusi, l'ho interrotta, ma era solo per chiarire a chi ci ascolta. Ma lei stava parlandoci di algos e di nostos, quindi l'accento sul dolore più che sul ritorno.
No, ha fatto benissimo. Quelle pagine di Kundera sono, diciamo, veramente chiarificatrici, no? Lui ci dice, ecco, abbiamo nostalgia della nostra infanzia, quindi vorremmo comunque tornare lì, ma lì c'è anche la ghigliottina. Allora quella restaurazione, diciamo, porta con sé l'idea di vedere come belli degli anni terribili, degli anni bui, no? Degli anni legati anche alla dittatura, anche alla soppressione della libertà. Ma dicevo, non l'accenno al nostos, al ritorno, ma l'accenno all'algos, al dolore. No, questo confronto con la lacerazione e la sofferenza, che può essere anche così un confronto con la nostra complessità, no? Con la nostra identità, un modo anche per conoscerci meglio e quindi proiettarci nel futuro con maggior consapevolezza di prima.
Abbiamo conversato con Lucrezia Ercoli, filosofa e autrice del saggio Yesterday, filosofia della nostalgia, appena uscito dall'editore Ponte alle Grazie. Bene, per oggi è tutto, abbiamo concluso così la nostra puntata, vi invitiamo a guardare quindi al domani, ringrazio la nostra ospite Lucrezia Ercoli e naturalmente tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.